Un semplice giovanotto era partito nel colmo dell'estate da Amburgo, sua città natale, per Davos Platz, nel canton Grigioni. Andava in visita per 3 settimane. Da Amburgo fin lassù, però, il viaggio è lungo, troppo lungo a dire il vero, per un soggiorno così breve. Si passa attraverso parecchi paesi, in salita e in discesa, dall'altopiano della Germania meridionale sin giù alle rive del mare Svevo e col battello sulle sue onde tremolanti sopra abissi che un tempo erano considerati inesplorabili.
Un cordiale saluto da Mattia Mantovani. L'ultimo a riprenderne la fascinazione, anche se a dire il vero in maniera non del tutto congrua e convincente, è stato Paolo Sorrentino nel film Giovinezza. Ma gli esempi e i riferimenti non solo cinematografici e letterari potrebbero essere tantissimi, perché il sanatorio Berghof di Davos è un vero e proprio luogo dell'anima e ancor più è uno dei luoghi fondanti di quella coscienza del Novecento che è più che mai la nostra coscienza. Il nostro viaggio letterario nell'Engadina, al quale dedichiamo la serie di questa settimana, non può quindi che partire da questo luogo e dal romanzo che ne ha fatto un luogo dell'anima. Stiamo ovviamente parlando della Montagna Incantata di Thomas Mann, del quale abbiamo appena ascoltato il brano iniziale nella storica traduzione di Ervino Pocar. Una piccola nota a margine, per il lettore italofono che ha formato buona parte della propria consapevolezza e della propria educazione da adulto sulle pagine di questo libro, il titolo rimane La Montagna Incantata e non La Montagna Magica, come invece vorrebbe una traduzione più recente e filologicamente più rispettosa del titolo originale Der Zauberberg. Per la filologia, insomma, quella montagna è magica e va benissimo, ma per la concreta realtà della coscienza, quella montagna è e rimarrà sempre la montagna incantata. E alla fin fine è giusto così. Entriamo dunque nel paesaggio letterario dell'Engadina passando dalla porta principale, perché questo romanzo, prodotto del lungo lavoro di quasi 12 anni, è una specie di condensato simbolico di tutte le antitesi e tutte le contraddizioni del Novecento, oltre che il canto d'addio di una civiltà al tramonto, dove per civiltà bisogna intendere il concetto forte tedesco di Kultur. Questa idea dell'addio e dello straniamento emerge immediatamente, fin dalle primissime pagine, quando il protagonista Hans Castorp oltrepassa il confine del cosiddetto mondo dei sani e arriva al Berghof, dove verrà a conoscenza di una duplice malattia, la propria malattia e quella di un'intera civiltà. Abbiamo detto che La Montagna Incantata è un romanzo che si regge su una fitta trama di simboli, ma nel brano che ascoltiamo adesso Thomas Mann è estremamente concreto.
Due giornate di viaggio allontanano l'uomo dal mondo di tutti i giorni, da quelli che egli considerava doveri, interessi, affanni, previsioni, assai più di quanto non abbia immaginato mentre la carrozza lo portava alla stazione. Lo spazio che, roteando e fuggendo, si dipana tra lui e la sua residenza, sviluppa forze che di solito si credono riservate al tempo. Come quest'ultimo, esso genera oblio, ma lo fa staccando la persona dai suoi rapporti e trasportando l'uomo in uno stato di libertà originaria, anzi trasformando in un baleno perfino il pedante borghese in una specie di vagabondo. Il tempo, si dice, è oblio, ma anche l'aria delle lontananze è un filtro dello stesso genere, e se anche dovesse agire meno a fondo, in compenso lo fa con maggiore rapidità. Tale fu anche l'esperienza di Hans Castorp.
L'aria dell'Engadina, un'aria unica e inconfondibile che ritroveremo nell'ultima puntata con Nietzsche e soprattutto dopodomani nelle pagine post-belliche di Eugenio Montale. Ma qui, per così dire, siamo ancora a metà del guado, siamo nel cosiddetto periodo interbellico. La Montagna Incantata esce infatti nel 1924. Thomas Mann prende congedo da una parte di se stesso, quella dell'artista decadente, e di quello sgradevole e imprescindibile capolavoro che sono le Considerazioni di un impolitico, e insieme prende congedo da un'Europa e un mondo che in realtà sono già tramontati. Certo, ci vorranno un altro conflitto mondiale, un'immane carneficina per sancire definitivamente il tramonto. Tuttavia la percezione acutissima e dolorosa è già tutta presente nelle pagine di questo romanzo e nel finale che ascoltiamo adesso in conclusione della puntata di oggi, con Hans Castorp che si avvia verso la guerra e un mondo intero che si avvia con lui verso la fine. L'appuntamento è per domani, quando saremo a St. Moritz durante la Prima Guerra Mondiale insieme agli spensierati del mondo di ieri descritti da Stefan Zweig. Mattia Mantovani vi ringrazia per l'ascolto e vi augura un buon proseguimento coi programmi di Rete 2.
E così, nel trambusto, nella pioggia, nel crepuscolo, lo perdiamo di vista. Addio, Hans Castorp, schietto pupillo della vita. La tua storia è terminata. L'abbiamo narrata sino alla fine. Non fu né divertente né noiosa. Fu una storia ermetica. Addio. Sia che tu sopravviva o muoia. Ci sono stati momenti in cui nei sogni che governavi sorse per te, dalla morte e dalla lussuria del corpo, un sogno d'amore. Chissà se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutt'intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l'amore.